Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buona domenica, buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Allora, questa settimana siamo in Emilia-Romagna. Io parto da Travo, provincia di Piacenza. Siamo in Valtrebbia, ancora un ambiente abbastanza incontaminato e ce lo faremo raccontare nei dettagli. E poi altro ambiente molto particolare, anche qui abbastanza incontaminato, il Parco del Delta del Po. Da qui ci sposteremo a Tabiano, Salso Maggiore, per parlare del borgo ma anche delle terme, perché in questa puntata facciamo un po' tutto, mangiamo, camminiamo, però poi ci rilassiamo anche un pochino alle terme, Silvio non guardarmi male. E in chiusura della seconda parte andremo a visitare il museo Sulfur, che è a Perticara in provincia di Rimini. Ale, con te dove andiamo a pedalare?
Oggi siamo molto molto ambiziosi, perché pedaliamo sugli itinerari del Tour de France. Come sapranno i nostri ascoltatori, il Tour de France sembrerà un po' curioso, ma per la prima volta nella sua storia parte dall'Italia il 29 giugno da Firenze, ma tre tappe di fatto passano per l'Emilia Romagna, una regione in cui il ciclismo vanta comunque grandissime tradizioni, insomma illustri campioni come Marco Pantani. È scattato il controrarovescio dei 100 giorni, ci sono tanti eventi di avvicinamento che vi andremo a raccontare, e poi andiamo a Bologna, dove dal 5 al 7 aprile si svolge la terza edizione della Fiera del Cicloturismo, con tante novità, tante idee, spunti per viaggiare in bici. Ci faremo raccontare le ultime tendenze, ma anche ci sono anche alcuni itinerari fuori porta che partono da Bologna. Insomma, una regione in grande fermento in questo periodo, con tanti eventi legati alle due ruote. Silvio, tu dove ci porterai invece a camminare?
E allora, in questo nostro viaggio alla scoperta dell'Emilia Romagna vi porterò alla scoperta di alcuni percorsi di trekking, direi facili e molto belli. Andremo prima in Val di Zena, nell'Appennino bolognese, per incamminarci lungo la Via del Fantini, che è un cammino escursionistico di circa 50 km, tra le tante cose attraversa insomma parchi naturali, castelli e anche siti archeologici, e un bel museo geotattile dove si possono appunto toccare fossili e minerali. E qui tra l'altro siamo all'interno del parco museale della Val di Zena, che, come ci dice il nome, tra le altre cose è anche un vero e proprio museo a cielo aperto. Poi ci sposteremo più a est, verso il mare, per andare a Montiano, siamo in provincia di Forlì e Cesena, e qui partono i sentieri poetici, che sono 8 circuiti tematici che si sviluppano ad anello. Sono percorsi di trekking anche questi molto facili, e sono sentieri didattici che ci raccontano delle storie. C'è l'anello del lupo, c'è l'anello della memoria, l'anello della poesia, e pensate, c'è anche l'anello della lumaca, per cui non potete dire che non vi penso.
Non possiamo sottrarci,
no,
Valeria,
che quando
della
lui dice che sono percorsi facili io non mi fido mai. È per questo che questa settimana sono andata anche alle terme, perché comunque so che c'è bisogno di riposarsi.
Nel dubbio.
Esatto. Comunque noi siamo pronti, venite con noi.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.
Il nostro viaggio in Emilia-Romagna parte da Travo. Siamo in provincia di Piacenza, in Valtrebbia, un paesaggio ancora integro, per certi versi incontaminato. A Roberta Valla, assessore al turismo del comune di Travo, ho chiesto perché un viaggiatore dovrebbe scegliere di fermarsi proprio qui.
Little darling, it's been a long, cold and lonely winter.
Travo innanzitutto perché ha un paesaggio naturalistico molto molto bello. Travo come tutta la Valtrebbia, perché la Valtrebbia è ancora una valle, tra virgolette, un po' vergine, diciamo, nel senso che ha delle zone naturalistiche molto belle da visitare. Non in ultimo, appunto, per questo noi abbiamo molti visitatori che sono gente che fa percorsi escursionistici, molti ciclisti, perché abbiamo la Valle di Bobbiano dove c'è un percorso proprio molto dedicato che è tanto frequentato da chi vuole fare ciclismo.
Che origini storiche ha Travo?
Travo ha delle origini antichissime. Già dal lontano neolitico, risale al quinto millennio avanti Cristo. Infatti abbiamo dei ritrovamenti degli scavi che sono iniziati nel 95, che sono visitabili all'interno del nostro parco archeologico, che si chiama Villaggio Neolitico Sant'Andrea. Poi prosegue dopo il neolitico anche la romanizzazione, c'è stata l'invasione longobarda, poi ci sono stati il feudalismo fino ad arrivare alle diverse casate del territorio, quindi molto antica. Ci sono anche delle testimonianze dall'epoca del Paleolitico, ma la cosa principale di più importanza sono proprio questi siti neolitici. I reperti erano stati portati al Museo Archeologico di Piacenza. Poi è stato istituito il museo a Travo e successivamente questo parco archeologico, dove abbiamo la ricostruzione anche delle capanne neolitiche.
Ci sono dei luoghi nel borgo che attirano in maniera particolare, come il castello, per esempio, o anche la chiesa di Sant'Antonino?
Beh, le chiese in tutto il territorio, prima c'erano i Liguri, no? L'epoca pagana, si dice che a Travo c'era stato anche un tempio della Dea Minerva all'epoca dei pagani, ed è per questo forse che ha subito una grossa evangelizzazione. Infatti nel borgo più importante che è vicino a noi, che è Bobbio, risiede anche adesso la diocesi di Piacenza-Bobbio, dove c'era stato un antico monastero e dove arriva il percorso del Cammino di San Colombano, che parte dall'Irlanda e attraversa anche il nostro territorio. Quindi subendo una grossa evangelizzazione anche i luoghi di culto hanno una grossa importanza da vedere, architettonica insomma. Il castello di Travo è stato costruito in epoca medievale, è sorto nel XII secolo con il feudo dei Malaspina, poi successivamente è passato agli Anguissola e nel 78 la contessa che c'era allora, la contessa Maria Salini Anguissola, ha donato il castello al comune di Travo. Dal 97 dentro il comune c'è il museo civico archeologico, dove vengono esposti tutti i reperti dal paleolitico, neolitico, fino ad arrivare ai Celti, gli Etruschi, all'epoca romana e l'alto medievale. La chiesa di Sant'Antonino si trova all'interno del borgo storico del castello, risale al XIV secolo e poi ha subito delle trasformazioni nel tempo. La chiesa di Sant'Antonino perché? Perché si dice, la storia dice che il santo era stato decapitato a Travo, Sant'Antonino, e poi il corpo e la testa, scendendo dal Trebbia, è stato ritrovato a Piacenza. Infatti Travo e Piacenza hanno come patrono Sant'Antonino.
Due punti molto conosciuti nei dintorni di Travo: Pietra Perduca e Pietra Parcellara.
Sì, sono delle pietre di ofiolite, di serpentino nero, sono sulla sponda sinistra del Trebbia, sull'Appennino Piacentino, e sono pietre che hanno molta frequentazione. Non per ultimo sono scelte anche per degli spot pubblicitari. L'ultima cosa che è stata fatta sulla Pietra Perduca è stato registrato il video dei santi francesi che sono andati a Sanremo. Hanno molta attrattività. Sulla Pietra Perduca sono state scavate nella roccia delle vasche, chiamate le vasche dei santi, dove raccolgono acqua piovana, e la particolarità è che queste vasche non prosciugano quasi mai. All'interno delle vasche si trovano i tritoni, che sono degli anfibi di lunga data, diciamo, molto particolari, e che da noi siamo molto gelosi dei nostri tritoni. Infatti abbiamo fatto anche ultimamente delle serate per far capire alle persone che non vanno disturbati, ma vanno tutelati. Sulla cima della Pietra Perduca c'è anche una chiesa che è stata dedicata alla Madonna Assunta e risale al X secolo. Anche all'interno di questa chiesa ci sono dei resti di dipinti molto molto antichi.
Veniamo agli appuntamenti. Il Festival Letterario è ormai un punto di forza per Travo.
Siamo arrivati alla 15ª edizione del Festival Letterario dedicato a Gian Anguissola. Gianna Anguissola è una scrittrice, una delle più importanti scrittrici piacentine del Novecento, scrittrice di romanzi per adulti, per ragazzi, bozzettista, autrice televisiva, è stata giornalista per varie testate nazionali e locali. E siccome Gianna Anguissola aveva scelto Travo come sua residenza estiva e si è molto integrata con il nostro territorio, con i personaggi di Travo di quell'epoca, noi abbiamo pensato appunto di valorizzare il personaggio A per valorizzare la scrittura e la letteratura, ma molto anche per valorizzare Gianna perché ha dato tanto a Travo e adesso noi vogliamo restituirle qualcosa.
Da un paesaggio incontaminato a un altro, anche se nel caso del parco del Delta del Po l'antropizzazione è marcata. Con noi Davide Nardini, presidente dell'azienda dei servizi del Delta Po.
Parco Emiliano Romagnolo parte da Misola con la prima stazione del parco e arriva sino a Cervia, passando per Ravenna, Comacchio, Pomposa, Goro e Mesola, che questo è l'estensione del parco Emiliano Romagnolo. Poi c'è la parte veneta, ovviamente, che arriva sino a Chioggia, diciamo, da Porto Tolle sino a Chioggia.
La particolarità di questo parco è data certamente dalla presenza del fiume.
E certo, il Delta del Po è come tutti i grandi delta europei, il Delta del Po è un grande delta, 7 rami che vengono fuori da Levante sino al Po di Volano e quindi è molto, molto ampio, molto grande e delinea, secondo me, una delle grandi meraviglie dell'Europa. È un parco un po' particolare perché è molto antropizzato, tant'è che all'interno del parco vi sono degli interi comuni come Comacchio, come Goro, e quindi non vi sono solo delle isole, diciamo, d'acqua o dei boschi, ma vi sono delle abitazioni, vi sono delle case, c'è l'uomo, la donna che ci vive, e quindi ha questo tipo di particolarità. È abbastanza ovvio che in un parco di questo tipo quindi debbano convivere ambiente, economia e ovviamente salvaguardia di tutta una serie di biotopi estremamente importanti. Quindi c'è molta acqua, perché noi siamo ovviamente una provincia, parlo adesso del parco nostro, quindi la provincia di Ferrara, il pezzettino di Ravenna, che viene chiamata Ferrara Terra e Acqua, perché c'è molta acqua, ci sono le valli, ci sono i fiumi, c'è il mare, che arriva ovviamente sino al mare, e c'è tanta terra, che sono poi tutti i nostri boschi, quindi il Gran Bosco della Mesola, le pinete, Bosco Spada, e quindi molto, 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 molto ambiente, tant'è che oltre all'agricoltura, ed è un'agricoltura particolare, perché ci si svolge molta, molta agricoltura biologica, oggi il tema del parco è il turismo slow, il turismo lento, e quindi bici, barca.
Presidente, lei accennava ai boschi. Che cosa possiamo dire dal punto di vista della fauna?
La particolarità è che qui svolgiamo anche un'attività di birdwatching, e quindi molti uccelli, tantissimi uccelli di molte specie, dal più piccolo al più grande, dal germano reale alla zavola, al fenicottero, al passero, alla cincia allegra, insomma ci sono tantissimi uccelli. Ecco, questo è, come dire, il filo conduttore del nostro parco per quanto riguarda la fauna. Poi animali selvatici, adesso c'è stata anche l'introduzione del lupo, che è la novità, diciamo così, del nostro territorio, ma il cervo, ovviamente per quanto riguarda i grandi ungulati, il cervo e daini.
Quali sono le proposte turistiche?
Le proposte sono un insieme, ci sono dei prodotti che mettono insieme varie attività, e quindi si parte in bicicletta, che so, dal lab della stazione di Codigoro, in bicicletta si arriva a Passo Pomposa, dove c'è la barca che carica biciclette e turista e fa tutta, diciamo così, naviga tutto lungo il fiume sino ad arrivare alla foce alla foce del fiume, e lì naturalmente vedendo quali sono le specie di uccelli che ci sono, guardando un po' quella che è l'economia del territorio e quindi la coltivazione della vongola, di goro, ed è questo quello l'esperienza che si fa vivere al turista, che è tutto insieme, o viceversa. Ovviamente adesso noi ormai abbiamo un reticolo di piste ciclabili che vanno dai grandi attrattori culturali come il Castello della Mesola, come l'Abbazia di Pomposa, e vanno sugli argini dei fiumi, girano sulla Sacca di Goro, oppure si inerpicano, diciamo così, lungo le pinete di Comacchio per arrivare poi all'Anello degli Angeli, che è diventato un tutt'uno, che insomma è il giro importante, bellissimo, attorno alle valli di Comacchio, in bicicletta.
Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
Grand Tour.
Seconda parte di Grand Tour, siamo in Emilia Romagna e ce ne andiamo a Tabiano, frazione di Salso Maggiore. Ci andiamo perché Tabiano ha una doppia anima, antica da scoprire e termale da vivere. Alessia Loschi è consulente territoriale di Tabiano.
Il castello di Tabiano è uno degli esempi più belli, se vogliamo, delle Rocche del Sale, che sono sulle colline di Salso Maggiore Terme. Tabiano è nel comune di Salso Maggiore Terme ed è uno dei castelli costruiti dai marchesi Pallavicino. Siamo vicinissimi alla via Emilia e alla via Francigena, quindi un castello in una bellissima posizione sulle colline che dominano il territorio di Salso Maggiore e anche il territorio di Fidenza e poi a scendere. Quindi la posizione è incantevole, è un castello assolutamente visitabile, ancora abitato dalla famiglia che ha questo castello come proprietà, la famiglia Corazza. Ha delle sale visitabili al suo interno, è un castello appunto che di per sé è affascinante da vedere. Già quando da Tabiano Bagni si percorre la strada per arrivare alla posizione del castello e del suo borgo, è già affascinante così. Poi entrare all'interno, soffermarsi nei giardini, la posizione è davvero incantevole e le sale poi all'interno sono anche loro meravigliose. È possibile visitarlo con visite guidate. È un castello che si presta benissimo anche ad ospitare eventi e viene utilizzato.
Dicevamo, Tabiano ha queste due anime.
Sì.
Dal castello ci trasferiamo, diciamo così, a Tabiano Terme.
Tabiano Terme è verdissima, è sulle colline del comune di Salso Maggiore. Ha tantissime strutture ricettive, tantissimi alberghi, è una vera e propria stazione termale, ha un istituto, l'istituto termale Respighi, dove è possibile appunto fare le cure termali con questa acqua particolarissima. Tabiano Terme ha una delle acque, le acque più ricche di zolfo in Europa. Quindi da tutta Italia e anche a livello internazionale le persone vengono a Tabiano per fare appunto le cure termali e per utilizzare quest'acqua. Soprattutto le Tabiano Terme sono chiamate anche le Terme del Respiro per utilizzare quest'acqua per le cure inalatorie. Ha una storia Tabiano Terme molto interessante perché inizia ad essere stazione termale nella seconda metà del 1800 e deve tutta la sua fortuna proprio a queste acque. Pochissimi chilometri immersi nel verde, più di 15 hotel che accolgono gli ospiti e permettono di avere un soggiorno di benessere, di relax. Da Tabiano Terme partono vicinissime proprio all'istituto termale bellissime passeggiate sulle nostre colline, quindi c'è spesso la possibilità di abbinare momenti di relax, momenti di cura per il corpo, ma non solo, camminate, e molto utilizzati i nostri sentieri anche dagli appassionati di cicloescursionismo, soprattutto mountain bike.
Dicevamo, Tabiano è nel comune di Salso Maggiore. A Salso Maggiore si trova un museo molto particolare, direi.
Sì, a Salso Maggiore dal 2020, precisamente da settembre 2020, ha aperto le sue porte a tutti il MUMAB, Museo Mare Antico e Biodiversità. Siamo all'interno del parco regionale dello Stirone del Piacenziano, quindi siamo immersi nella natura per quanto riguarda la location di questo museo, e c'è proprio la possibilità di scoprire la storia che ha contraddistinto questo territorio. E si parla di mare perché qui milioni di anni fa il mare c'era, attraverso quello che è stato ritrovato poi in anni più recenti, che sono i fossili di balena, fossili di quello che esisteva qua milioni di anni fa. Siamo all'interno però allo stesso tempo di un parco regionale, e quindi abbiamo la possibilità di parlare della flora e della fauna, di quello che c'era anticamente, e fare un approfondimento anche su quello che c'è in questo momento. E quindi approfittiamo di questa bellissima location per parlare anche di biodiversità, di tutela della biodiversità e di tutto quello che è possibile ammirare facendo una passeggiata nel parco regionale dello Stirone, e tutto quello che, se vogliamo, è importante salvare.
In chiusura di questa seconda parte di Grand Tour viaggiamo verso Rimini. A Perticara entriamo nel Museo Sulfur. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo a Nova Feltria, in provincia di Rimini, a scoprire Sulfur. È un nome abbastanza suggestivo, e che è in realtà il Museo Storico Minerario di Perticara, e che è uno dei primi significativi esempi di archeologia industriale in Italia. Siamo in una zona ricchissima di zolfo, che è stato prima raccolto e poi estratto a partire dagli antichi romani, nella quale nel 1917 la società Montecatini acquista la concessione per lo sfruttamento del giacimento di zolfo di Perticara, dando vita ad una delle più importanti industrie estrattive della zona, che, tanto per dare un parametro, alla fine degli anni 30 contava oltre 170 dipendenti, una produzione di 50.000 tonnellate l'anno e una struttura articolata in decine di chilometri di gallerie. Nel dopoguerra questa impresa inizia però a declinare per effetto della concorrenza estera e delle nuove tecniche estrattive, sino ad arrivare alla chiusura della miniera di Perticara nel 1964. E qui in realtà inizia la storia del nostro museo, perché a distanza di soli 4 anni dalla chiusura della miniera viene aperto il Sulfur, con lo scopo di dare vita ad una realtà capace non solo di proporre una puntuale ricostruzione storica delle attività di questa miniera, ma anche e soprattutto di dare vita ad uno spazio di diffusione della cultura mineraria, aiutando il visitatore a comprendere quale sia stata la funzione delle attività estrattive nel periodo della rivoluzione industriale, e anche come questa attività abbia in realtà totalmente trasformato l'economia rurale in un diverso profilo economico, non solo centrale per l'assetto finanziario del paese, ma anche capace di riconnettere l'economia italiana a quella di molte altre nazioni europee. Non è un obiettivo da poco quello che questo museo si è prefisso, ed è un obiettivo che a mio parere raggiunge alla perfezione, perché il percorso che il visitatore può fare è davvero affascinante. Allora si parte con la Sala delle Rocce, che offre un panorama completo della composizione della crosta terrestre e della natura e origine delle rocce. Poi si procede con un approfondimento relativo alle tecniche estrattive dello zolfo, con una particolare attenzione per gli strumenti utilizzati e con una straordinaria esposizione di una raccolta di lampade che parte addirittura da quelle degli antichi romani. Ci sono poi le officine che permettono di conoscere tutto quello che era, come dire, l'attività manutentiva che stava necessariamente a lato delle attività estrattive vere e proprie. E poi c'è la miniera, che è possibile visitare grazie alla ricostruzione di una serie di cantieri sotterranei e nella quale è possibile vedere come si lavorava effettivamente nella vera miniera ed anche come sono cambiati gli ambienti di lavoro dal XVII al XX secolo. Ma non è ancora finita, perché al Sulfur c'è anche una strepitosa raccolta di antichi, anche in questo caso si va dal XVII al XX secolo, di antichi strumenti scientifici per il rilevamento topografico e ambientale, vale a dire bussole, grafometri, inclinometri, tavolette pretoriane, teodoliti, il tutto esposto secondo una progressione cronologica, così che il visitatore possa avere una panoramica dei progressi scientifici fatti nel tempo in termini di strumenti di misura e di orientamento. È un museo davvero particolare per un tema che non tutti conoscono.
Ci fermiamo qui, ma solo il tempo per riprendere fiato per poi ripartire in bicicletta.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, siamo davvero pronti adesso per salire in bici e lo facciamo seguendo Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call.
Siamo in Emilia-Romagna per questa nuova puntata di Grand Tour a ruota libera ed è scattato il conto alla rovescia per la partenza del Tour de France, che per la prima volta nella sua storia partirà dall'Italia con protagonista l'Emilia-Romagna, una regione in cui il ciclismo, come sappiamo, vanta grandissime tradizioni, illustri campioni. Tre le tappe che toccano questa regione, che naturalmente potranno anche essere provate dagli appassionati ciclisti. Mancano meno di 100 giorni a questa grande partenza, tanti gli eventi di avvicinamento alla data del 29 giugno. Ne parliamo con Andrea Manusia dell'APT Servizi Emilia Romagna. Ciao Andrea.
Ciao Alessandra, buongiorno.
Allora, sono tantissimi gli eventi, c'è grande fermento da qui a fine giugno. Raccontaci cosa è stato messo in campo per questa grande attesa, perché insomma è un evento storico.
Sì, è un evento storico, è la prima volta che il Tour de France sbarca in Italia con una grande parte dopo 111 anni di storia, e stiamo lavorando da tanto ormai, siamo agli sgoccioli, e proprio questa settimana ci sono state le celebrazioni a Firenze e contestualmente nelle altre città di tappa dei meno 100 giorni alla grande parte, che sarà appunto il 29 giugno 2024. È stato davvero molto bello, perché appunto le città si sono illuminate di giallo, con insomma tutti i monumenti principali già sono illuminati di giallo, lo saranno fino appunto al giorno della partenza. Sono tanti gli eventi che si stanno susseguendo appunto per creare l'attesa per quello che è considerato uno degli eventi più sportivi, più importanti a livello internazionale, che anche insomma qui in Italia si sta capendo quanta importanza abbia, anche e soprattutto a livello mediatico, ecco. E in Emilia Romagna sappiamo bene che appunto diciamo che l'80% del percorso della grande parte era appunto attraversato in Emilia Romagna, e abbiamo appunto un grosso impegno impegni appunto per tenere in piedi un po' tutta l'organizzazione che riguarda insomma le comunità ospitanti, le sue tre tappe appunto che sono la Firenze Rimini, la Cesenatico Bologna, la Piacenza Torino, quindi insomma ci saranno poi altri eventi che si seguiranno, la Fed Tour che appunto sarà la festa di celebrazione a pochi giorni, in realtà si svolgerà il 2 giugno, quindi saranno a meno di una ventina di giorni dalla grande parte nelle città di tappa, anche lì appunto ci saranno tutta una serie di eventi collaterali legati appunto al mondo della bicicletta, coinvolgendo anche i bambini più giovani, le famiglie, flash mob e tanto altro ancora.
È un evento che poi porta con sé una serie di iniziative collaterali, incontri, presentazioni.
Esattamente.
Sì, quindi insomma una grande festa poi per tutti.
Esattamente, una grande festa per tutti, ci saranno delle presentazioni di libri, c'è un docufilm di Stefano Ferrari che sarà appunto presentato nel mese di aprile, avremo anche ex campioni, non posso ancora fare nomi perché dobbiamo annunciarlo tra poco, ma avremo grandi ex del Tour de France che verranno a pedalare sulle strade del percorso e poi anche un omaggio a Marco Pantani, appunto perché la seconda tappa, la Cesenatico Bologna, sarà dedicata a Marco Pantani. Tanto altro ancora, siamo stati a San Luca perché appunto la seconda tappa arriverà a Bologna e sarà un finale emozionante con due giri che scaleranno il santuario di San Luca, quindi un finale davvero spettacolare per la seconda tappa, ma anche la terza tappa, comunque la partenza da Piacenza e l'arrivo a Torino, quindi insomma coinvolgendo anche la regione Piemonte oltre alla ovviamente la regione Toscana con la partenza di Firenze, sono veramente tanti gli ingredienti per un evento che si presenta davvero molto spettacolare.
E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola, perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali.
Ricapitolando, le tappe sono: si parte da Firenze il 29 di giugno.
Esattamente.
Questa è la prima tappa, quindi a Firenze-Rimini.
Firenze-Rimini, sì, Firenze-Rimini. Il 28 ci sarà a Firenze la team presentation con tutti gli atleti. E il 29 saranno pronti alle 12 dalle cascine di Firenze per partire, quindi attraversare tutti gli Appennini, con una tappa piuttosto impegnativa perché dalla Toscana svalicherà in Romagna, ma ci saranno diverse salite, 3.800 metri di dislivello per un totale di 206 chilometri. L'arrivo a Rimini, sul lungomare di Rimini, dopo aver scalato San Leo e San Marino, che saranno le ultime due salite, e quindi si preannuncia un finale chissà per fuggitivi probabilmente. La seconda, subito il giorno dopo, il 30 di giugno, avremo appunto la Cesenatico Bologna, un percorso di 200 km prevalentemente pianeggiante, come dicevo, con un circuito finale a Bologna sulla salita di San Luca, che questa potrebbe essere davvero una tappa dove i più grandi, i nomi, sappiamo, Pogacar, Vingegaard, Van der Poel si attaccheranno sulla salita di San Luca, sarà molto probabile una maglia gialla un po' importante quel giorno. E infine la terza tappa, il 1 luglio, la Piacenza-Torino, un percorso totalmente pianeggiante, quindi per velocisti sicuramente, 225 km con arrivo appunto nel capoluogo piemontese.
Ci sono ciclisti che già cominciano ad affollare questi percorsi per provarli?
Ma sì, guarda Alessandro, guarda... la febbre gialla è già iniziata
scattata.
Da tempo. Sì, sappiamo già che i nostri bike hotel sono già quest'anno pieni di ciclisti che sono venuti apposta per pedalare in quelle che saranno le strade attraversate dai campioni.
Allora, grazie mille, ci aggiorneremo insomma in questo percorso di avvicinamento alla grande partenza. Grazie Andrea
Manesia,
volentieri, grazie.
Molto volentieri, grazie a te.
Dal coma proverò a riemergere dalle nebbie mie lisergiche. Oh Madonna, che ora era? Era oggi o ieri sera? 20 notti e poco giorno, me ne sento ora che torno. Ora che la fiesta è andata, pace, amore, gioia infinita.
In questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, dove parliamo di itinerari cicloturistici ma anche di eventi legati al mondo della bicicletta, vogliamo raccontarvi che cosa accadrà a Bologna dal 5 al 7 aprile, perché ci sarà la terza edizione della Fiera del Cicloturismo organizzata da Bikenomist. Ne parliamo con la direttrice Pinar Pinzuti. Ben ritrovata Pinar, ciao!
Ciao Alessandra!
Terza edizione, grande successo nelle due edizioni precedenti. Raccontaci che cosa accade in queste tre giornate.
Allora, la Fiera del Cicloturismo è nata per offrire ai suoi visitatori una panorama sulle varie destinazioni che hanno investito in questi anni creando percorsi, prodotti e servizi per chi è alla ricerca delle vacanze attive. Per cui noi abbiamo lanciato la fiera dicendo: trova l'ispirazione per le prossime vacanze, e così alla sua terza edizione abbiamo oltre 80 destinazioni con oltre 10 paesi stranieri che partecipano proprio con i loro percorsi, eventi e servizi per i cicloturisti. Abbiamo creato un programma non solamente per l'area espositiva, ma abbiamo anche diversi palchi dal 5 al 7 aprile a Bologna, in questo meraviglioso spazio che si chiama Spazio Dumbo. I bolognesi lo conoscono molto molto bene, e abbiamo sia chi ha già fatto un viaggio in bicicletta che racconta la sua esperienza sul palco, chi invece racconta un pochino chi non ha mai fatto un viaggio in bicicletta, come si fa per la prima volta, allora come si scelgono le borse, come si sceglie una bicicletta, e diverse domande tipo: ma io adesso prenoto una vacanza organizzata, oppure trovo una cicloguida dove vado, oppure porto la mia bicicletta, oppure noleggio una bicicletta? Tutte queste domande troveranno le loro risposte durante la Fiera del Cicloturismo.
Pinar, tu hai proprio il polso della situazione, sono tanti anni che ti dedichi al cicloturismo, quali sono le tendenze che poi vedremo anche durante la fiera, quali sono le novità in questa fiera e le novità in generale nel mondo del cicloturismo?
I territori che saranno presenti sono tantissimi. Quest'anno per esempio abbiamo sia piccoli territori come il Cilento, ma anche i paesi che, come la Turchia, come Portogallo, come la Giordania, che presentano un prodotto nuovo. Io vedo per esempio le tendenze che abbiamo visto 3 anni fa, la nascita della ciclovia Parchi della Calabria, che univa tutti i parchi nazionali della regione, creando un percorso unico, una tracciata unica di questa ciclovia. Adesso vediamo questo progetto replicarsi in altre regioni. Abbiamo per esempio in Emilia-Romagna le ciclovie dei parchi dell'Emilia-Romagna, un nuovo entry ciclovia parchi lucani in Basilicata. Abbiamo ciclovia parchi della Sicilia, che unisce i parchi nazionali con delle ciclovie. La stessa cosa vediamo anche in altri paesi. La Spagna si presenterà con i Green Bays, che sono le Vies Verdes, che sono molto molto popolari, oppure la Turchia, che propone diverse tracciate per scoprire Cappadocia in bicicletta, non più in mongolfiera.
Ci sono anche due pedalate organizzate quest'anno.
Assolutamente sì, insieme con Bologna Welcome e Extrabo abbiamo creato due pedalate con la guida per scoprire Bologna e dintorni. Questa sarà sia sabato che domenica e si concluderà con un aperitivo, per cui veramente chi non va in bicicletta va benissimo, perché saranno percorsi da 10-15 km. Poi chi invece non riesce a partecipare a queste pedalate può trovare delle tracce bellissime che bicipolitanabolognese.it, che offre sia percorsi per la città che per tempo libero. Un sito fatto molto molto bene, ci sono anche vari eventi presenti sul territorio.
Bene, allora ricordiamo dal 5 al 7 aprile a Bologna la Fiera del Cicloturismo, tutte le informazioni sul relativo sito. Grazie a Pinar Pinzuti, grazie mille, in bocca al lupo, buona bici.
Grazie, vorrei invitare anche tutti i miei ascoltatori, sabato sera abbiamo sul palco lo spettacolo della Repubblica delle Biciclette con Guido Foddis, un concerto gratuito aperto a tutti.
E allora, tanti spunti per pedalare. Abbiamo percorso anche le salite famose del Tour de France. Valeria, vieni con me la prossima volta.
Assolutamente, proprio... figurati, sono già pronta.
Adesso prendiamo un po' fiato relativamente. Valeria, è il momento di mettere le nostre scarpette da trekking.
Sì, è il momento di dare la linea a Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
E allora, come sempre, chiudiamo la puntata di Grand Tour tra cammino, trekking e alle volte anche corse. Oggi, come ormai avrete capito, siamo alla scoperta dell'Emilia Romagna. Qui i luoghi dove camminare tra mare e montagna, tra collina e pianura, non mancano. E nella vasta offerta ci siamo fatti incuriosire dalla Via del Fantini. Siamo nella Val di Zena, nell'Appennino bolognese, ed è un cammino escursionistico di oltre 40 km che tra le tante cose attraversa parchi naturali, borghi e anche siti archeologici, ed è un viaggio in un paesaggio che potremmo definire in equilibrio. Oggi ci facciamo accompagnare idealmente lungo il cammino da Marco D'Agostino, guida ambientale escursionistica dell'Associazione Parco Museale della Val di Zena. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo detto Via del Fantini, innanzitutto regalaci una suggestione della Val di Zena e poi raccontaci del nome di questo cammino escursionistico.
Dunque, ci troviamo alle spalle della città di Bologna. Come sappiamo, Bologna si trova sulla Via Emilia, a cavallo fra la pianura e la collina. Alle spalle della città ci sono i Colli Bolognesi. A partire dai Colli Bolognesi parte questa valle, e la sua particolarità è quella di essere rimasta una delle poche valli ormai rimaste intonse. Infatti noi che abitiamo da queste parti sappiamo bene i punti di forza e i punti di debolezza, ovvero non c'è la ferrovia, non c'è la superstrada, non ci sono grandi centri abitati. Questo significa che c'è tanto spazio per la natura, per un'agricoltura in equilibrio e tanto spazio per camminare.
E cosa ci dice del nome di questa Via del Fantini?
Fantini è il cognome di un personaggio, che qui da noi è piuttosto noto, Luigi Fantini, Archeologo, speleologo, esperto di natura. La particolarità di questo personaggio, del personaggio del secolo scorso, è che fosse un autodidatta. Lui aveva la quinta elementare e ha scoperto di tutto di più nel nostro territorio.
Marco, qui insomma innanzitutto dobbiamo premettere che i segni dell'alluvione del maggio scorso sono ancora visibili invece.
Sì, quando giustamente i telegiornali parlavano della Romagna, anche l'Appennino bolognese ha subito gravi danni. Non parliamo tanto di alluvione, non parliamo tanto di esondazioni di fiumi, per quanto i danni dell'esondazione del torrente Zena si ritrovano anche nei centri abitati della nostra valle, ma il nostro sentiero escursionistico purtroppo ha avuto il problema del dissesto idrogeologico. Alcune parti del sentiero sono crollate, ma grazie all'aiuto dei volontari del CAI stiamo lavorando per ristabilire il sentiero nella sua forma originale.
E anche camminando qui possiamo in qualche modo portare un piccolo aiuto, no, a queste comunità, immagino.
Certo, possiamo portare aiuto a chi ha voglia di visitare questi luoghi. Chi invece abita questi luoghi può, anche se ha una mattina libera, un sabato, una domenica che ha voglia di dedicare alla comunità, prendere parte alle uscite dei volontari che con cesoie e cartelli rimettono in ordine il sentiero. cercano di renderlo agibile e segnalato correttamente.
Bello. Allora, tornando invece al racconto di questo itinerario, si cammina in quello che è definito Parco Museale della Val di Zena, per cui i luoghi di interesse qui non mancano.
Sì, esatto. Il nome dell'associazione è quello dell'idea, la nostra idea di fruizione del territorio. Ci piace intendere il nostro territorio, la nostra valle, come un parco, un museo a cielo aperto in cui tutti possono visitare, in cui le bellezze della natura, della storia, della cultura e dell'archeologia sono fruibili a tutti. Questo è poi parte di quello che fa l'associazione, è proprio rendere accessibili i luoghi, il che significa pulire sentieri che portano a borghi abbandonati, oppure semplicemente combattere alcune battaglie per riuscire a rendere alcuni luoghi accessibili a tutti. Ecco.
Ecco Marco, quando qui a Grand Tour parliamo di cammini, pensiamo a un itinerario con tappe definite, accoglienze magari insomma convenzionate, spesso anche credenziale con timbre e tutto il resto. Invece la Via del Fantini che caratteristiche ha?
La Via del Fantini ha la principale caratteristica di essere vicino a Bologna, quindi chiunque può prendere e partire per anche un piccolo tratto. Come hai detto in precedenza, si tratta di 40 km per tutto il percorso principale e poi abbiamo anche vari percorsi ad anello. Chiunque che ha una mattina libera può percorrere un piccolo tratto oppure approfittare delle informazioni presenti sul nostro sito per intraprendere un percorso ad anello di una semplice mattina. 40 km che noi abbiamo pensato inizialmente di dividere in 4 tappe per chi cammina lentamente, per chi cammina, visita musei, entra dentro grotte e cerca di assaporare a pieno quello che è il nostro territorio. Lo stesso percorso si presta a una divisione in 3 tappe adatta a tutti gli escursionisti o in 2 tappe per chi invece ha una certa abitudine nel cammino. Certi chilometri non sembrano tanti, sul cammino di Santiago se ne percorrono di più. Quello che contraddistingue il nostro territorio è diciamo il dislivello, quindi parliamo di in totale 2000 metri di dislivello in salita e 2000 in discesa.
A te cosa piace di questo viaggio?
A me piace io diciamo che per mestiere porto le persone a camminare su questi colli a me piace stupire le persone che ritrovano luoghi veramente eccezionali dietro casa. Abbiamo una diversità incredibile, un parco regionale caratterizzato da una grandissima varietà, un'area archeologica e una riserva naturale, tutto condensato in 40 km. Certo, il nostro non è un sentiero famoso e non possiamo contare le stesse presenze della Via degli Dei. Quello che ci riempie il cuore è leggere i messaggi e i reportage di chi percorre il sentiero e ci ringrazia per la qualità della segnaletica, ma soprattutto è la sorpresa delle persone nel trovare paesaggi del genere dietro casa.
Secondo te qual è il periodo migliore per camminare qui?
Senza la primavera, puoi immaginare che l'anno scorso non sia stata una gran bella primavera, viste le grandissime piogge e l'alluvione che abbiamo avuto qui da noi. La primavera è il periodo migliore dove fioriscono le ginestre, finisce la sulla e dove il sentiero si colora di tutte le fioriture e i sentieri sono generalmente più asciutti da fango, quindi il fango è un problema che si riscontra meno generalmente in primavera e non ci sono le temperature calde che caratterizzano l'estate qui in collina. Ecco.
Perfetto Marco, direi che abbiamo insomma un bel po' di elementi per valutare di venire a camminare in Val di Zena. Ricordo che per queste e altre informazioni potete consultare il sito viadelfantini.it. Grazie mille a Marco D'Agostino, buon cammino.
Grazie a tutti, vi aspettiamo.
Allora ci siamo scaldati con la Via del Fantini e ora ci spostiamo leggermente più a est della regione Emilia-Romagna per andare alla scoperta di una rete di percorsi didattici, sentieri poetici, che sono 8 circuiti tematici che si sviluppano ad anello per un totale di circa 30 km che ci facciamo raccontare oggi da Marco Ceccaroni, guida ambientale escursionistica di Caveglia Trek. Buongiorno Marco.
Buonasera, buonasera.
Allora partiamo dal luogo, innanzitutto dove siamo qui?
Ci troviamo in Romagna, tra le prime colline, tra Rimini e Cesena, a 20 km dalla riviera romagnola, quindi proprio le prime colline poste sulla Via Emilia.
Ecco, sono sentieri didattici, quindi mentre camminiamo impariamo qualcosa, o almeno si spera, insomma.
Esattamente, infatti abbiamo creato questi sentieri che sono veramente nuovi, perché li abbiamo creati da qualche anno e sono 8 anelli per un totale, come hai detto tu, di 30 km di sentieri e sono sentieri che parlano, raccontano, perché durante la camminata si potrà assistere, comunque leggere alcuni pannelli didattici che raccontano maggiormente il territorio.
E quali sono questi 8 sentieri?
Sono 8 anelli, per esempio abbiamo l'anello dell'acqua, l'anello del lupo, l'anello della memoria, l'anello dei semplici, ovvero l'anello che racconta le erbe officinali, quindi quelle da raccogliere. Poi abbiamo l'anello del paesaggio agrario, quindi tutti centrati sul territorio.
Ok, ce n'è uno che mi incuriosisce, l'anello della lumaca.
L'anello della lumaca è un anello molto corto, proprio adatto a tutti, si tratta di un percorso di 3 km circa, e racconta diciamo un po' sulle orme di Zavalloni. Zavalloni era un maestro che aveva diciamo sede qua a Cesena, poi si spostò in Brasile e proprio lui ha iniziato a lavorare proprio con i bambini, quindi del dover stare all'aria aperta, quindi lavorare con i bambini, educarli a stare proprio all'aperto. Quindi lui sperava proprio di diffondere il messaggio di conoscere il territorio proprio a passo lento, come appunto noi effettuiamo, nel senso nel camminare si scopre, si usa il tatto, comunque tutti i 5 sensi, e si riesce così a scoprire maggiormente il territorio.
Più lento di così lumaca, per cui insomma è adatto veramente a tutti.
Esatto.
E poi c'è l'anello della memoria. Di che memoria stiamo parlando?
L'anello della memoria è riferito a un anello proprio storico, quindi per esempio durante questo percorso si potrà andare a visitare un vecchio lavatoio, e i lavatoi un tempo erano come i nostri social, quindi ci si incontrava, si raccontavano le storie che accadevano nel paese, le donne si incontravano, spettegolavano, come succede proprio adesso su Facebook, no? Adesso ormai Facebook è la finestra dove si parla un po' di tutto. Ecco.
Okay, si era un po' più operativi lì forse, insomma, mentre si facevano
sì,
i panni.
Esatto,
diciamo.
esatto.
E poi c'è un altro, l'anello del lupo, ma si incontra il lupo?
Il lupo, come si sa, ultimamente diciamo che è riuscito a diffondersi sempre più maggiormente, è riuscito a ritornare finalmente ai suoi ambienti originari, e anche lì a Montiano è possibile, chi ha fortuna, di poterlo incontrare, e abbiamo messo dei cartelli apposta per raccontare come in realtà una convivenza tra uomo e lupo è possibile, non c'è bisogno di aver paura, anzi diciamo il lupo è molto schivo rispetto all'uomo, bisogna mantenere certi comportamenti, però non c'è rischio per l'uomo. Ecco,
ecco, mi parlavi di Montiano, che è il luogo da cui si partono diciamo tutti questi 8 sentieri in qualche modo dall'anello, per cui ritornano poi al punto di partenza.
Esatto, Montiano è il paese fulcro da dove iniziano tutti questi anelli, anche Montenovo, che in realtà è sempre un paese di Montiano. In entrambi i borghi ci sono due bellissimi castelli medievali che risalgono intorno all'anno 1000, con la storia dei Malatesta, che sono questa signoria che ha avuto diciamo predominanza nel nostro territorio del Rubicone. E Montiano è anche definito un po' borgo di pace e di poesia, perché in pratica ci sono molti poeti, molti artisti, e infatti a volte capita di vedere anche su dei muri queste scritte di poesie che qualche poeta improvvisa a scrivere appunto su questi sassi, tant'è che anche il sindaco di Montiano è un diciamo un poeta, ecco, un artista diciamo.
E quindi è didattico veramente a 360 gradi questa zona in qualche modo.
Sì, insomma, esatto. E infatti
si impara camminando.
In questi pannelli didattici ogni tanto vengono riportate qualche poesia di questi artisti di Montiano. Ecco,
ecco Marco, se si può dire in chiusura, c'è un percorso che preferisci tra questi 8?
Ma quello che preferisco in realtà ce ne sono due, quello di Giano, l'anello di Giano, e l'anello diciamo del paesaggio agrario, perché in pratica uno è più storico, quindi racconta un po' come è nata Montiano, della sua connessione con diciamo i primi colonizzatori romani, legato al dio Giano, appunto Montiano, e l'altro invece racconta un po' proprio la trasformazione del paesaggio. Comunque Montiano è sulle prime pendici collinari, e quindi si vede proprio l'effetto dell'uomo che ha trasformato completamente il paesaggio, quindi vediamo piccoli lembi di bosco, ma attorno è tutto coltivato, ma è sempre coltivato in maniera molto uniforme, proprio si vede proprio le persone come ci tengono al territorio.
C'è grande armonia anche nel panorama in qualche modo.
Bravissimo, esatto.
E allora 8 percorsi, tutti da scoprire, sentieri poetici appunto, metteremo comunque tutte le informazioni sul sito di Radio 24 alla pagina di Grand Tour. Grazie mille a Marco Ceccaroni, a presto.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
E anche oggi è stato un bel viaggio ricco di tante cose da fare, da vedere e anche da scoprire, Valeria.
Assolutamente sì, adesso però siamo davvero in chiusura. Alessandra, ricordaci tutte le info importanti.
Eh sì, sono informazioni importanti perché poter riascoltare tutta la puntata dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio in formato podcast. Vi ricordo poi che ci sono anche tutte le puntate archiviate con tutte le regioni di Grand Tour e la mail grandtour@radio24.it.
E siamo davvero in chiusura, non ci resta che ricordarvi, anzi dirvi, che la prossima settimana vi porteremo con noi in Veneto. E dunque a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona settimana.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.